Nuove tecniche Fondazione Radio Magica Onlus presentano La notte dei fili parlanti. Testo di Emanuela da Ross. Legge Giuseppe Battiston.
Oltre le finestre, sopra il tetto, ai confini del cielo, durante il giorno può splendere il sole luminoso della Carnia, può ululare il vento, sciabordare la pioggia o turbinare la neve, ma con qualunque tempo la musica all'interno della grande tessoria ha lo stesso ritmo, quello dei telai. Fissati su zampone di legno che li fanno sembrare giganteschi pachidermi, i telai muovono pettini, simili a quelli per i capelli, che a loro volta muovono licci, cioè denti che preparano l'ordito. E quando l'ordito diventa una trama, dal battito del cuore dei telai nascono stoffe, tovaglie, tappeti dai colori e disegni unici. Tutto però prende vita da un filo di canapa germogliato sui campi accanto al tagliamento. Un filo di seta creato da un baco goloso di foglie di gelso, un filo di lino raccolto con una conocchia a forchetta, un utensile dai cornetti appuntiti. Ma tutto questo avviene di giorno, perché quando le luci della tessoria si spengono e anche l'ultimo telaio ferma la sua marcia e il silenzio sembra dominare, piccole voci dal timbro diverso si levano una dopo l'altra. «L'unico filo vivo qui sono io!» grida con voce esile il filo d'erba cresciuto nella fioriera che decora l'atrio. «Divento più verde ogni giorno!» Una risatina serpeggia tra i rocchetti, i cilindri dai bordi sporgenti intorno a cui sono avvolti i fili. «Tu sei l'unico filo senza storia di questa storia!» lo sgrida il filo di lino. «Io sono puro, resistente, brillante!» E il mio destino mi porta in dote alle spose, divento eleganti lenzuola, distinte salviette o raffinate tovaglie.
Bah, per quanto prezioso resti parte di un corredo, lo interrompe il filo di seta.
E poi, se non ricordo male, per diventare un filo di lino sei stato estirpato con forza dal terreno e pestato con una mazza di legno. Un'infanzia poco felice, no? Io invece sono stato creato da una farfalla. «Non dire stupidaggini», gli risponde piccato il filo di lino. «Sei nato dalla bava di un bruco che non è mai volato». «Per essere belli», riprende il filo di seta, «bisogna fare dei sacrifici. E io sono il filo più bello. Senza di me non sarebbero nate le stoffe damascate, con losanghe e fiori e foglie e cuori che rendono vivi una tenda o l'abito di un principe». «Che devo sentire?» prorompe il filo di canapa con la sua voce di tuono. «L'unico filo ad avere un ruolo storico sono io, il più forte e robusto di tutti. Nel 700, grazie a me, sono nate tele così resistenti da imballare le merci più varie e farle viaggiare per mezzo mondo. Io ho gareggiato col vento e l'ho vinto. Sono diventato le vele con cui le imbarcazioni hanno solcato i mari e gli oceani. Vi basta?» I fili scuotono la testa dei rocchetti, finché qualcuno alza la voce. «Io vi batto tutti!» dice a ritmo rap il filo di cotone. «Sono stato usato per produrre i primi jeans!»
«Ma dai!» sbotta il filo di seta che tiene troppo alla moda.
«È vero!» arringa il filo di cotone. «È tutto documentato! In Carnia, nel 700, arrivava dall'Asia un pigmento chiamato indaco, che serviva per colorare d'azzurro i tessuti oggi conosciuti come jeans!» Il filo di cotone è soddisfatto, ma il suo sguardo fiero e un po' burlone incrocia quello della matassina di lana. «E tu? Te ne stai lì raggomitolato in un angolo? Non hai nulla da raccontare?» Timido e riservato, il filo di lana non vorrebbe essere interpellato. Gli pare di essere l'ultimo della classe, cioè della tessoria. «Io balbetta... Io sono diventato un paio di scarpetuzze».
Lo deridono gli altri.
«Ma quelle scarpine», aggiunge facendosi coraggio, «hanno cambiato il destino di un ragazzo». I fili si zittiscono. Tommaso, racconta il filo di lana, non possedeva che degli zoccoli di legno. Era il ragazzino più povero di tutta la Valle del But. I suoi abiti erano laceri, la camicia slabbrata, i calzoni rattoppati e la sua pancia gorgogliava perché non mangiava mai a sufficienza. Una fredda mattina di marzo decise di allontanarsi da casa per cercare delle erbe spontanee da consumare crude o bollite o marinate nell'aceto. I campi, ancora irrigiditi, erano però dispense vuote di cibo. Tornare a mani vuote? No. Tommaso era caparbio. Si inoltrò nel bosco, ma la luce si fece più fioca, il freddo più intenso. Lontanissimo dai borghi abitati, il ragazzo fu sorpreso dalla neve. A malincuore decise di tornare indietro, ma il buio, oltre il baluginare dei fiocchi, aveva inghiottito ogni sentiero. Mentre il filo di lana racconta, gli altri fili lo osservano attenti. Lui, imbarazzato, tace per un istante. «E poi? E poi che è successo?» lo incitano. Tommaso percepì un chiarore, il riverbero di una lampada a olio dietro la finestra di una baita che sembrava abbandonata. Pian piano si avvicinò, trascinando i piedi quasi scalzi sulla neve. Respirava a fatica, qualcuno però si era accorto della sua presenza. Nel rettangolo della porta, Tommaso scorse la sagoma di una vecchia vestita di nero, col fasullo in testa. Pensò a una gana, a una benandante, a una di quelle creature mitologiche che si diceva abitassero il regno dei morti, ma che a volte si mostravano anche ai vivi. Forse, passo dopo passo, era arrivato ai piedi del Tenchia, sul pian delle streghe. Scappare. Lo avrebbe fatto se ne avesse avuto la forza. Invece cadde a terra senza sensi. Il filo di lana si interrompe sul più bello o sul più brutto. Un brusio di impazienza e curiosità prende il posto di quel temporaneo silenzio. «Vuoi dirci che è accaduto a Tommaso?» lo sollecitano in coro gli altri fili. Il giorno seguente, quando il sole fece brillare la valle imbiancata, Tommaso si svegliò su un letto morbido. Trovò accanto a sé una tazza di latte caldo e un paio di scarpetus di lana. La vecchia, di cui non c'era più traccia, doveva avergliele confezionate nottetempo mentre lui dormiva. Oppure aveva usato la magia. Quelle scarpette comunque permisero a Tommaso di tornare a casa, veloce come un capriolo. Il filo di lana termina la sua storia. Gli altri fili abbassano il capo. Chi tra loro ha avuto la storia più bella? Chi è davvero il più prezioso? Una coppia di merli canta sopra il comignolo, annunciando l'alba. Presto la musica nella tessoria prenderà il solito ritmo.